siamo agli Stati Uniti, dove si stanno moltiplicando le proteste nei confronti delle scelte del presidente Donald Trump nell'ultima settimana, in particolare contro la decisione di bandire cittadini provenienti da alcuni paesi musulmani. E gli aeroporti si sono riempiti di persone che protestavano, e la tensione nei confronti delle scelte di questa nuova amministrazione sono evidenti, anche se è altrettanto evidente la volontà del presidente di andare via avanti a testa bassa. Ieri ha licenziato il ministro della giustizia, ha pensato all'interno del consiglio di sicurezza il suprematista bianco Bannon, niente di nuovo, ma come dire, confermando una linea che non si interrompe. Qualcuno ha fatto persino rilevare, un po' sogghignando, come il figlio di un immigrato sposato con un'immigrata e con figli, come dire, a loro volta figli di immigrati, come dire, ha una posizione, come dire, in qualche modo ambigua rispetto a tutto questo. Ma sappiamo benissimo che la linea di cesura che traccia Trump è una linea di cesura che passa attraverso la razzializzazione della povertà e delle differenze. Ma la prima domanda che ci viene da porci è: ma quelli che scendono in piazza oggi sono stati, hanno partecipato alle elezioni, hanno votato per Hillary Clinton? A chi lo chiediamo? Lo chiediamo a Robertino, un compagno che da tantissimi anni segue le vicende statunitensi e che ha un occhio privilegiato su quanto accade negli States. Buongiorno Robertino.
Buongiorno Maria.
Allora, quelli che sono scesi in piazza sono stati sostenitori di Hillary Clinton?
No, questo è evidente, l'ha detto lo stesso Trump, tra l'altro. C'è stata una battuta che lui ha detto lunedì della settimana scorsa a proposito della Women's March, che in Italia è stata molto diciamo equivocata, che è stata quando lui ha detto: ma se proprio volevate che non diventavo presidente, dopo la Women's March, che è stata una manifestazione che ha avuto una partecipazione enorme, in questi giorni è uscito per esempio un articolo di Vox, che è una rivista americana molto prestigiosa, anche piuttosto indipendente, di politologia, in cui dice che è stata la più grande manifestazione che c'è mai stata, in tutta la più grande protesta di massa, mass protest, di tutta la storia degli Stati Uniti, visto che ci hanno partecipato un numero di persone che è ancora difficile da valutare, però che è tra i 4 e i 7 milioni di persone nella giornata del 21 gennaio. E lui ha detto: perché non siete scesi in piazza? Perché non siete andati a votare piuttosto che scendere in piazza contro di me? Molti giornali italiani hanno commentato questa battuta come una battuta di cattivo gusto diretta agli elettori di Hillary Clinton. In effetti, nell'ambito invece della stampa americana, questo l'aveva già detto ad esempio il New York Times, che è un giornale liberal molto fighetto, che potrebbe essere insomma un po' il corrispondente italiano di Repubblica, anche se onestamente fatto un po' meglio, che il 21 gennaio, proprio nella mattina della Women's March, commentando invece le mobilitazioni che c'erano state il giorno prima, proprio nel giorno dell'insediamento di Trump, mobilitazioni che anche lì avevano avuto una grandissima partecipazione, anche se essendo più che altro una mobilitazione che aveva preso la forma di azioni, ad esempio di azioni contro lo streaming sito, corteo che aveva accompagnato Trump alla Casa Bianca, ma anche azioni ad esempio contro sedi del Partito Repubblicano, contro gruppi economici ritenuti legati appunto a Trump, aveva detto: se tutti questi fossero andati a votare, probabilmente Hillary Clinton avrebbe vinto. Questa è stata un po' una caratteristica di tutta la campagna contro Trump, sin da quando Trump si è candidato alle primarie repubblicane, soprattutto quando è diventato evidente che lui sarebbe stato il candidato repubblicano. Tutte le contestazioni che sono state fatte ai suoi comizi, le manifestazioni che sono state fatte anche intorno alla convention repubblicana, non sono state organizzate dai democratici, neanche da gruppi vicini ai democratici, ma piuttosto da una miriade di gruppi che comprendono tanto sezioni sindacali anche della FLCO, che è un po' il sindacato ufficiale americano, che ora rispetto a Trump tra l'altro si trova in una posizione abbastanza, diciamo così, contraddittoria, perché una delle prime mosse che ha fatto Trump, che almeno da quel punto di vista lì cerca di avere consenso anche oltre quella estrema destra di fatto, che è il suo giro, e quindi ha convocato, ad esempio, lui tra i primi che ha convocato proprio i leader del sindacato. Però, ad esempio, molti gruppi di base partecipano, hanno partecipato e continuano a partecipare alle manifestazioni contro Trump. Gli aeroporti vengono invasi da persone che vengono da fuori, anche proprio perché i lavoratori dell'aeroporto, i lavoratori dell'FSO in qualche modo li lasciano passare. Tra l'altro queste manifestazioni spesso comportano il blocco di aeroporti internazionali, insomma si tratta di manifestazioni che hanno un grande impatto anche da questo punto di vista. E tutte queste manifestazioni sono state organizzate da gruppi di questo genere, non solo gruppi sindacali, ma anche ad esempio gruppi che sostengono le mobilitazioni ambientaliste, in particolare le mobilitazioni contro gli oleodotti, quindi per esempio i gruppi di solidarietà con Standing Rock, o i gruppi che erano riusciti a fermare l'oleodotto XL, l'oleodotto Keystone, che era stato bloccato con un ordine di Obama nell'estate scorsa. E anche altri gruppi, ad esempio gruppi femministi, gruppi per i diritti civili, l'ACLU, la storica associazione per i diritti civili americani, è una delle più presenti in questa mobilitazione, e si tratta di un'organizzazione che storicamente dal 1860, quando è stata fondata, è sempre stata indipendente dalla politica e non ha mai dato indicazioni, ad esempio, di carattere elettorale, né ha mai avuto propri rappresentanti diretti nelle istituzioni, pur essendo un'associazione molto antica e molto radicata. E poi i gruppi della sinistra radicale e i gruppi anarchici, che comunque negli Stati Uniti ci sono. E è tutta una serie di gruppi che in qualche modo possono essere la somma di quello che viene definito il nuovo movement americano, cioè il movimento americano che è nato, che ha iniziato ad avere una forma a partire dalla seconda metà degli anni 90. E la coincidenza temporale con la presidenza di Clinton Bill, non è assolutamente casuale, nel senso che la presidenza di Bill Clinton, che avrebbe dovuto chiudere in qualche modo nell'immaginario americano progressista l'era iniziata con Reagan nel 1980, di fatto è stata poi invece il coronamento dell'era Reagan, perché dal versante economico, se Reagan aveva inaugurato la stagione delle delocalizzazioni e quindi degli spostamenti della forza lavoro, Clinton addirittura ha inaugurato, è stato quello del WTO, dei grandi trattati internazionali neoliberisti che in qualche modo hanno definito poi l'economia mondiale, ma anche la società mondiale negli anni 2000. Dal punto di vista, diciamo, della politica estera, è stato quello che ha fatto la guerra in Kosovo, quindi il più grande strappo rispetto agli equilibri internazionali, all'ONU, che c'è stato dalla fine della seconda guerra mondiale. E dal punto di vista dei servizi civili, Clinton è stato quello che ha introdotto la legge dei tre colpi, che è questa legge assolutamente devastante, che per cui si può andare, si può finire detenuti tutta la vita, condannati all'ergastolo, quando si arriva a commettere un terzo reato, anche se questo reato è un reato minore.
Insomma, se si viene condannati per furto, se si viene condannati per furto per tre volte consecutivi, anche un furtarello, si finisce all'ergastolo.
Sì, la legge dei tre colpi funziona così. Tra l'altro c'è una cosa che pochi hanno notato in Italia, però solo negli Stati Uniti è stata molto discussa, che come tutti sanno Obama ha chiuso la sua presidenza con il più grande numero di grazie che sia mai stata concessa da un presidente degli Stati Uniti, si parla di migliaia di grazie. Bene, più del 90%, 92-93%, ora non mi ricordo esattamente la percentuale, comunque una percentuale veramente enorme di questi provvedimenti di grazia erano proprio destinati a persone che erano state colpite dalla legge dei tre colpi, che magari erano state condannate all'ergastolo, non so, perché erano state trovate con delle piante di marijuana in casa per la terza volta, o perché appunto furtarelli o altri piccoli reati di questo genere. La Clinton non era assolutamente il candidato adatto a tutte queste persone, che sono oggi invece persone che scendono contro Trump. Questo però è stata già una caratteristica delle campagne Stop Trump che c'erano state prima che lui diventasse presidente. Tant'è che appunto sempre il New York Times aveva rimproverato questi anti-Trump, che però non dicevano che bisognava andare a votare la Clinton quanto piuttosto di non votare Trump.
Sì, mi sembra, come dire, una posizione evidentemente un po' come dire ambigua, sul che fa parte d'altra parte di quello che è il sistema statunitense, e che peraltro è anche attraversato, un'opposizione che è anche attraversata da forze antisistema, le quali comunque non sarebbero andate a votare né Trump né tantomeno Clinton né qualcun altro. Quindi nei fatti è un gioco un po' falsato quello dello spingere su questo terreno. Comunque risulta significativo il fatto che le prime mosse del nuovo presidente degli Stati Uniti hanno avuto delle risposte estremamente importanti. Ovviamente le più importanti, hai fatto bene a sottolinearlo, sono quelle rappresentate dalle grandi marce che hanno accompagnato e segnato il suo insediamento come presidente degli Stati Uniti, ma anche le reazioni che ci sono oggi di fronte alla chiusura delle frontiere nei confronti di cittadini provenienti da alcuni paesi musulmani o prevalente religione musulmana, sono estremamente indicativi del modo con il quale Donald Trump intende muoversi. Sarà interessante vedere quanto questa presidenza, al di là di una reazione immediata e facilmente tangibile e anche in certa misura prevedibile, riuscirà in qualche modo a far sì che ci sia un allargamento dei movimenti sociali sul territorio, una capacità di moltiplicarsi, di durare nel tempo, di segnare in maniera importante alcune lotte significative sul territorio. D'altra parte, io credo che uno dei fronti che indubbiamente si aprirà sarà quello della discriminazione razziale. La stessa amministrazione Obama è stata segnata in maniera significativa dalle rivolte in numerose città italiane per gli abusi della polizia nei confronti degli afroamericani. È facile prevedere che con un presidente come Trump questi fenomeni si moltiplicheranno e anzi si accentueranno, e quindi è possibile immaginare un moltiplicarsi sul territorio di risposte più o meno organizzate e anche molto forti rispetto a questi eventi. Ecco, Trump potrebbe davvero, secondo te, rappresentare un elemento di instabilità, o possiamo immaginare una qualche forma di normalizzazione, sia rispetto alla politica estera che alla politica interna di questo nuovo presidente. Ecco, la stessa pretesa di far pagare ai messicani il muro che impedirà ad altri messicani di entrare negli Stati Uniti, mi sembra che sia riuscita a, come dire, a mettere in moto persino uno come Peña Nieto in Messico.
Ma questo è un po' una domanda difficile, nel senso che da una parte ci sono dei movimenti che sono appunto i movimenti contro Trump, che hanno dimostrato proprio con la velocità, con la rapidità con cui hanno risposto a quest'ordine esecutivo che bloccava gli ingressi negli Stati Uniti, che hanno dimostrato veramente la loro forza, perché questa risposta è stata veramente velocissima, cioè dopo poche ore che era stato firmato l'ordine esecutivo, ad esempio in molti aeroporti la guardia di frontiera insomma non era ancora riuscita a organizzarsi per mettere delle transenne, per fare delle cose, per fare degli spazi appositi, e già c'erano i manifestanti. Sono stati più veloci ad organizzarsi in molti casi proprio degli addetti, di gente che avrebbe dovuto essere dei professionisti e che stanno lì per lavoro, già entrano la mattina e fanno quel lavoro lì. E quindi questo ha dimostrato la forza chiaramente di questi movimenti. Tra l'altro, giustamente tu hai ricordato ora Black Lives Matter, i movimenti, coloro che oggi bloccano gli aeroporti, fanno le manifestazioni contro l'ordine esecutivo anti-musulmano, in gran parte sono anche persone che provengono proprio dall'esperienza di Black Lives Matter, perché viene vista questa giustamente come una discriminazione di tipo razziale, per cui se uno vede, ad esempio, vede che molti sono neri, proprio di coloro che partecipano a questo tipo di manifestazioni. Anche le grandi manifestazioni come la Women's March sono manifestazioni estremamente rooted, come dicono gli americani, cioè radicate, non solo perché si sono svolte in tutto il territorio. Ad esempio, una delle più famose manifestazioni di cui parlano i giornali americani, a parte quella di Washington, è quella di Lewis, che è un paesino dell'Idaho di 63 abitanti, in cui però sono scesi in 35 in piazza il 21 gennaio contro Trump sotto la neve, e questa è una cosa che ha fatto impazzire tutta l'America, per cui ci sono milioni e milioni di persone che condividono le immagini di Lewis su Facebook, ci sono giornalisti che vanno a intervistare questi 30 da tutti gli Stati Uniti, eccetera. Come pure sono rutti da altre cose, non so, i pussy up, i cappelli a forma di fica, sono stati tutti fatti a mano, centinaia di milioni di cappelli fatti nella settimana precedente, cioè centinaia di migliaia di cappelli fatti nella settimana precedente all'insediamento di Trump, no? E questo dà un po' l'idea di una cosa che, per esempio, se uno legge i siti americani, da quelli diciamo più istituzionali come New York Times a quelli storicamente radicali come Mother Jones, ai nuovi siti diciamo dell'estrema sinistra come potrebbe essere l'anarchico It's Going Down o Jacobin Mag, che invece è su posizioni che potrebbero essere più vicine agli autonomi europei, dappertutto viene fuori questa cosa, cioè c'è un movimento che sta nascendo, è un movimento che appunto intreccia molte cose che vengono anche dal passato, che ci sono già, però è un movimento estremamente radicato ed estremamente soprattutto diffuso.
Ecco, mi sembra abbastanza importante tutto questo.
E questo è appunto un dato fondamentale, tant'è vero che c'è l'idea dell'alt majority, cioè la vera maggioranza degli americani non è quella che ha votato Trump, che peraltro dal punto di vista diciamo così numerico è poco più del 20% di coloro che avevano diritto al voto, tra l'altro una questione fondamentale per cui gli americani dicono Trump non è un presidente legittimo, è anche il fatto che lui ha preso 3 milioni di voti, meno della Clinton. però cioè c'è questa idea qua dell'alt majority. Dall'altra parte, dalla parte di Trump, c'è al tempo stesso questa consapevolezza. Se uno, al di là di tutte le cose che ha detto Trump sul voto popolare, con tutta una serie di storie per cui in realtà sarebbe una specie di complotto, migranti illegali che sarebbero andati a votare, cose di questo genere, in realtà c'è la consapevolezza dall'altra parte che non c'è la maggioranza del paese. Zero Hedge, che è la rivista della destra, la rivista online della destra radicale più intellettuale, dice: questa è la nostra grande occasione, anche perché i valori conservatori stanno scendendo in America. Tanto Zero Hedge ha scritto una cosa che io ho letto su Zero Hedge, per esempio, una cosa che non avevo letto da nessuna parte, e questi dicono: guarda, i repubblicani in realtà a queste elezioni hanno preso meno voti dappertutto, addirittura in Texas abbiamo perso il 10% di voto, però proprio perché questa è l'occasione di poter riportare l'America ad essere un grande paese, insomma, nella retorica, insomma, dell'estrema destra, in questa circostanza dobbiamo essere estremamente decisi. E c'è l'idea del cannonball, cioè della palla di cannone, cioè fare tutta una serie di provvedimenti, di leggi, di cose che in qualche modo possano essere talmente distruttivi da annientare gli avversari, annientare coloro che si oppongono a questa restaurazione dell'America, che è ben oltre, perlomeno nelle intenzioni di coloro che stanno dietro Trump, e qui si sta parlando di alcuni dei suoi consiglieri più vicini a lui. Cioè, prima tu hai citato Stephen Bannon, che adesso è diventato il primo consigliere della sicurezza nazionale, che è il suprematista bianco che anima il sito complottista di estrema destra Breitbart News. Però, ad esempio, un altro personaggio molto importante dell'entourage di Trump è Stephen Miller della National Policy Foundation, che la National Policy Foundation, per intenderci, è quel posto in cui, quando è stato eletto Trump, si sono viste le immagini in tutto il mondo di questi che festeggiavano l'elezione di Trump col saluto romano, Sigail, e facendo il passo dell'oca, per capire che tipo di personaggi sono, cioè persone molto legate. La National Policy Foundation, come anche Zero Hedge, direttamente all'estrema destra europea, e che hanno appunto questo tipo di idea, cioè dobbiamo fare una cannonball, dobbiamo riuscire a fare tutta una serie di ordini esecutivi, di leggi, che in qualche modo distruggano immediatamente le file del nemico. Insomma, l'idea è un po' della Blitzkrieg che aveva fatto Hitler, no? Per dirla proprio sinteticamente. E questo, tra l'altro, spiega anche tutto l'attivismo di Trump, che in questi giorni non sta facendo altro che fare ordini esecutivi uno dopo l'altro.
Benissimo, io ti ringrazio molto. Un primo approccio a quanto si sta muovendo negli Stati Uniti. Ci torneremo sicuramente. Nel frattempo ti ringrazio ancora. Ciao.
Vi ringrazio io e saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. Ciao Maria.
Ciao. Ciao.